Primo di 10 figli, un'infanzia afflitta da seri problemi economici, poi più grande al servizio del cardinale Ippolito d'Este che lo utilizza per compiti molto rischiosi o molto umili. Creatore di favole, un'immensa fiaba è il suo Orlando Furioso, un poema da leggere, da raccontare, da ascoltare, nei cui personaggi è possibile ancora oggi trovare il proprio riflesso. Ludovico Ariosto.
Il grande regista Orson Welles fece una battuta memorabile. La Svizzera, con una storia tranquilla, ha inventato l'orologio a cucù. L'Italia, con una storia di massacri, stupri, violenze inaudite, ha avuto il Rinascimento.
Vediamo, sì, non è del tutto vero, perché poi in Svizzera è successo.
La Svizzera ha sofferto molto. Cioè, ma Calvino, diciamo che le
Zwingli.
L'idea era questa.
Sì, l'idea era questa.
Come abbiamo già detto, capisco, a proposito del famoso proverbio.
Sì, c'è anche il cioccolato con le nocciole.
Cinesi, il cioccolato con le nocciole, ma è Dio, il proverbio di cinese, Dio ti scampi dal vivere in un periodo interessante. Questo forse è stato il più interessante della storia, paragonabile a quello di Atene e di Pericle. Allora, solo quattro date per orientarci.
Vediamo.
1453, cade Costantinopoli.
Maometto II,
era già stata saccheggiata dai cristiani, naturalmente, ma insomma un impero millenario termina. Fuga dei greci verso l'Occidente e colonizzazione culturale e linguistica. Finalmente si comincia a imparare il greco in tutta Europa, che fino allora era patrimonio degli arabi. Chiusa parentesi. Seconda data, 1492, scoperta delle Americhe, ma contemporaneamente cacciata degli ebrei dalla Spagna. E questo minerà le basi della borghesia di quel paese, che finirà nel giro di due secoli per dilapidare fiumi d'oro che venivano appunto dal Nuovo Mondo.
Dalle Indie,
occidentali e orientali, poi vennero divise. Terzo punto, 1517, è mezzo secolo che l'Europa bussa e batte alla porta di Roma, la grande prostituta, la Babilonia, la corrotta. Nel 1517 non se ne può più e un preticello tedesco appende alle porte della sua chiesa le tesi che apriranno la scissione, nascita del protestantesimo, Lutero. 10 anni dopo, e qui concludo, 1527, sacco di Roma. I lanzichenecchi invadono l'urbe e chi visita ancora oggi le grandi stanze di Raffaello vede sull'intonaco le picche lasciate da questi svizzeri tedeschi.
Una
sola?
Sì.
Le hanno allora riparate nel frattempo.
Grazie Magrelli di questa bella rassegna che ci butta di colpo dentro quel secolo fantastico che è, fantastico sanguinosissimo, che è il XVI. Aggiungo solo una data che ci porta al nostro protagonista di oggi, Ludovico Ariosto. Lui nasce nel 1474, caso vuole esattamente 100 anni dopo la morte di Petrarca. Petrarca muore nel 1374, un secolo dopo nasce Ariosto. Non lo dico per stupida pedanteria, lo dico perché questo secolo che separa la morte dell'uno dalla nascita dell'altro è quello durante il quale tutto si stravolge. Faccio un solo esempio. La protagonista, ambita, concupita da tutti e sempre in fuga del suo grande poema dell'Orlando Furioso, Angelica, riprende la figura e il nome della donna angelicata da Petrarca, certo, e da Dante, in tutt'altra veste. La donna angelicata diventa una lumeuse, come è l'angelica dell'Orlando Furioso, che dà sapore e gusto di licenzioso a tutto il poema. Condivide?
Completamente, anche perché con l'Ariosto abbiamo è stato definito, no, un poema a cavallo. Abbiamo una irruzione del movimento che non aveva precedenti. È un unico gorgo, A ama B, B ama C, C ama A, e questo mulinello porta avanti centinaia di storie.
La Ronde, lei che è un francesista, questo è, si ricorda, c'è una, cioè, c'è una commedia, La Ronde, qui c'è nel
da Schnitzler, mi pare, sì sì, proprio il
Schnitzler,
il girotondo
in italiano.
Cui tutto amano tutti.
In italiano si chiama
avevo dimenticato, però non voglio adesso abusare di date, ma non c'è neanche una data precisa, ma insomma un altro elemento fondamentale sia nell'epoca sia per il destino dell'Orlando furioso è l'invenzione della stampa. Come è stato detto, questo è forse il primo libro che ha una vita editoriale a tutti gli effetti nel segno di Gutenberg.
Certo, caratteri mobili, poi perfezionati dal geniale Manuzio a Venezia, ma insomma, perché noi sempre abbiamo, noi italiani intendo, sempre poniamo, Gutenberg aveva fatto i caratteri mobili alla tedesca, Manuzio li disegna.
Crea la grazia,
le leggiatrice crea lo stile dei caratteri mobili.
Le aldine, le famose.
Vabbè, potremmo parlarne a lungo.
Ma questo è il primo vero libro a stampa, quindi andava detto.
Va ricordato. Ora, prima di addentrarci in quello, sia pure così per sommi cenni, di quella che è la struttura di questo poema fantastico, vorrei dire una cosa che lei ha già accennato, la vorrei sviluppare un attimo. In questo poema si intrecciano tre filoni. Uno è il filone militare, uno è il filone amoroso, che poi è quello, secondo me, non so se lei condivide, portante, filone amoroso declinato, come vedremo, in vari aspetti, anche omosessuali, e uno è il filone...
E tra amici e nemici, oltretutto.
E tra amici e nemici, tra cristiani e saraceni, e uno è il filone encomiastico della casa d'Este, di cui l'Ariosto, il poeta, è cortigiano. Che vogliamo leggere alla fine di questa prima presentazione, alle quali ben altre seguiranno?
Ma io, visto che abbiamo cominciato con questi riferimenti al contesto politico, culturale in senso ampio, ribatterei su quel tema che già abbiamo tanto a lungo, compatibilmente con il nostro tempo, affrontato, sia in Dante, sia in Petrarca, ossia il lamento sulla sorte dell'Italia. Leggo solo quattro versi perché...
No, legga solo il capoverso di quell'ottava e dopo ci affidiamo alla magistrale lettura.
Benissimo, voglio però soltanto segnalare una certa affinità tra i nostri discorsi sulla casta di oggi e la descrizione dei mostri che divorano tutto e non lasciano niente agli altri. Dunque, o famelice, inique e fiere arpie.
O famelice, inique e fiere arpie, che all'accecata Italia è d'error piena, per punir forse antique colperie, in ogni mensa alto giudicio mena. Innocenti fanciulli e madri pie cascan di fame, e veggon c'una cena di quei mostri rei, tutto divora ciò che del viver lor sostegno fora. Troppo fallò chi le spelonche aperse, che già molt'anni erano state chiuse, onde il fetore e l'ingordigia emerse, ch'ad ammorbare Italia si diffuse. Il bel vivere allora si sommerse, e la quiete in tal modo s'escluse, chi in guerra, in povertà sempre e in affanni è dopo stata, ed è per star molt'anni. Finch'ella un giorno ai neghitosi figli scuota la chioma e cacci fuor di lete, gridando lor, non fia chi rassimiglia la virtù di Calai e di Zete, che le mense dal puzzo e dagli artigli liberi e torni a lor mondizia liete come essi già quelle di Fineo e dopo fe il paladin quelle del re Etiopo. Il paladin col suono orribile venne le brutte arpie cacciando in
abbiamo
fuga
dato un quadro sufficientemente completo di quello che sta succedendo. Mi auguro, aggiungo soltanto due elementi dal punto di vista letterario. Il primo: questo secolo è dominato, la prima metà del secolo del Cinquecento è dominato da due grandi personalità, Ariosto e Bembo. Bembo, oltre che come poeta, come teorico della lingua, che porterà Ariosto, nelle varie riscritture del testo, a toscanizzare una parlata inizialmente padana, depadanizzazione. Due, altro elemento fondamentale: il Cinquecento, anche per via dei legami con la Francia, è il secolo delle poetesse. Ecco, abbiamo trascurato probabilmente questo elemento fondamentale da sottolineare. Nel Cinquecento ci sono personalità come Vittoria Colonna, legata a Michelangelo e al circolo dei neoplatonici, Gaspara Stampa e tante altre. Questo
sì,
andava detto.
Andava detto senz'altro, anzi sottolineando il fatto che Vittoria Colonna è una di quelle che nel Settecento avremmo detto teneva salotto. In realtà era più di così, perché a casa di Vittoria Colonna, giustamente lei ha ricordato Michelangelo, si può aggiungere il cardinale Reginald Pole, inglese,
che stava per
diventare papa se la curia non l'avesse, per così dire, fatto fuori.
Per un voto, no?
Ed erano sospettati di essere pro-luterani. E
simpatizzavano per la riforma,
apertamente. Però adesso io credo, gentile professore, che dobbiamo dedicarci un po' di più alla figura proprio specifica nel quadro, che bene o male è stato delineato, dell'Ariosto. Lui nasce in una famiglia relativamente di medio reddito, diremmo oggi, che però diventa indigente quando il padre viene a morire e lui deve occuparsi della bellezza di, se erano 10 figli, di 4 fratelli più piccoli di lui e di 5 sorelle. Uno dei fratelli, tra l'altro, era handicappato, era paralitico, e questo rimarrà con lui tutta la vita. Questo lo porta a spingere la sua condizione di cortigiano a una condizione di bisognoso di quel posto, di quei danari, di quella protezione da parte di Ippolito d'Este, che peraltro era un personaggio gretto, meschino. Lei sa benissimo che lui gli dedica il poema e quello non lo gradisce, perché il poema era licenzioso, era avanguardistico, diciamo,
e
il cardinale si irritava. D'altra parte tutti ne riconoscevano il valore, quindi non era il caso. Lui si deve adattare anche, il povero Ludovico, si deve adattare anche a, come posso dire, a degli incarichi pratici, sgraditi. Viene fatto governatore della Garfagnana.
Quegli anni terribili.
Oh, terribile, no?
Beh, in una terra poi dura, violenta.
Violenta, piena di...
Anche se lui se la cavò molto bene.
Se la cavò molto bene. E poi lo volevano mandare all'estero come legato, e lì c'è quella cosa così carina.
In Ungheria. Per seguire
ci sono quei tre versi così carini dove lui dice: chi vuole andare attorno, vada, vegga Inghilterra, Ungheria, Francia e Spagna. A me piace abitare la mia contrada. Questo è molto bello.
E su questo si innesta anche la polemica contro i cortigiani, che troveremo in molte lettere, ma anche nell'Orlando. La polemica contro l'adulazione. Ricordiamoci che di lì a poco nascerà un manuale come Il Cortigiano, e seguiranno, in un'epoca successiva, testi come Della dissimulazione onesta.
Sì.
Sarpi, d'altronde, il grande Paolo Sarpi, qui siamo sempre nel Cinquecento, ma alla fine del Concilio di Trento, che spaccherà in due quest'epoca, dirà: se vuoi vivere in Italia devi portar maschera. Ecco, il clima è questo.
Posso andare avanti su questo stesso terreno? Si non certo. Caste tamen caute, se non riesci ad essere casto almeno stai attento, oppure...
Allora tocca a me... Cartesio, siamo nel 1600 inoltrato, larvatus prodeo, avanzo di nuovo mascherato. L'ambasciatore di Francia a Palazzo Farnese si lamenta in maniera vigorosa, siamo a livello di condominio, perché se tu bruci gli eretici a Campo dei Fiori, il mercoledì mi arriva la puzza e io ricevo tutti questi invitati, sono irritati dalla puzza di carne bruciata.
Lungo ed intorno quel fiume volando girano corvi ed apiti avvoltori, mulacchi e vari augelli che gridando facean discordi strepiti e rumori. E questa, sotto questi avvoltoi e corvi, certo, che si dice ancora oggi,
dice corvo, ancora oggi il corvo,
lui nasconde, cela questi cortigiani che vivevano di adulazione verso il sovrano e di maldicenza.
Di maldicenza. Beh, vogliamo fare un nome, certo, Rigoletto.
Lì siamo a Mantova.
Siamo prima e a Mantova. Ma insomma, sì, però fa capire bene l'ambiente, villa razza dannata. Io invece ne approfitto per sottolineare con Calvino un elemento fondamentale, torno al testo. Calvino dice, lo vedremo con più calma, ma intanto anticipo, l'Orlando furioso ha una caratteristica. Non finisce, perché ne avremo tre versioni e una quarta studiata che non verrà conclusa per la morte dell'autore, non finisce mai, ma non inizia neanche, perché prima dell'Orlando c'era il Boiardo, c'era il Pulci. Quindi Ariosto riprende una antichissima tradizione che risale addirittura alla Chanson de Roland. C'è però una importante novità, cioè lui nel Furioso parla dell'oggi, cosa che gli altri non facevano. Ed ecco sfilare una serie di battaglie a lui contemporanee, una serie di ritratti di personaggi a lui contemporanei. Si parla del nuovo mondo e delle Americhe, ma si parla soprattutto della nuova tecnologia
militare.
Che ha stravolto il senso dell'onore.
Faccio notare, grazie, bravo, è una bellissima osservazione. Dante. Faccio notare, se qualche volta anche lei mi elogiasse, mi farebbe piacere.
È tutto sottinteso.
Faccio notare che si tratta di una tecnologia doppia, sia difensiva, i disegni architettonici geniali delle mura difensive di forti, fortezze e città.
Michelangelo a Firenze.
Michelangelo a Firenze, il San Gallo a Roma, che fa dei bastioni bellissimi, tra l'altro, e sia offensiva, cioè la diffusione delle armi da fuoco. Prima lei ha ricordato nel 1453 la presa di Costantinopoli, che diventa Istanbul, da parte di Maometto II. Ebbene, l'arma micidiale che consentì a Maometto II di prendere questa città, la città d'oro agognata, furono i cannoni, che demolirono delle mura fino a quel momento ritenute poderose e che caddero. Sparavano palle di mezza tonnellata, dei cannoni pericolosissimi, perché questo scoppiavano uccidendo gli artiglieri. Sparavano palle di mezza tonnellata, si immagina mezza tonnellata?
Palle di pietra, mi pare.
Di pietra, si palle, una rosa inaudita. E il fucile.
Il fucile cambia. Veramente il rapporto, qualche tempo fa Ceronetti scrisse uno di quei suoi Elzeviri in cui a un certo punto diceva: una cosa è sparare a una persona, una cosa è sentire il coltello che entra tra le fibre, i tendini, deve scalcare l'osso, finire nelle budelle.
Un passo ancora più in là, c'è un signore in una caverna del Texas che manovra un computer che comanda un drone, insomma, c'è questo progressivo allontanamento.
La protesi letale. E qui il passo famoso che diede poi il titolo a un bellissimo film di Ermanno Olmi: come trovasti, o scellerata e bruta, sta parlando della plebe, insomma, della marmaglia di questi nuovi soldati, invenzion malloco in umancore per te. La militar gloria è distrutta, per te, l'anafora di cui avevamo parlato, il mestier d'arme è senza onore. Non c'è più nessun onore nell'uccidere qualcuno da lontano.
Ma poco ci giovò che il nemico empio dell'umana natura, il qual del telo fu l'inventor, ch'ebbe da quell'esempio capre le nubi e in terra vien dal cielo, con quasi non minor di quello scempio che ci die quando Eva ingannò col melo, lo fece ritrovar da un negromante al tempo dei nostri avi, o poco innante. La macchina infernal, di più di 100 passi d'acqua, ove ste ascosa molt'anni, al sommo tratta per incantamento, prima portata fu tra gli alamanni, li quali uno ed un altro esperimento facendone e il demonio a nostri danni assottigliando lor via più la mente, ne ritrovaro l'uso finalmente. Italia e Francia e tutte l'altre bande del mondo han poi la crudele arte appresa. Alcuno il bronzo in cave forme spande che liquefatto alla fornace accesa, bugia altri il ferro e chi picciol, chi grande il vaso forma, che più e meno pesa, e qual bombarda e qual nomina scoppio, qual semplice cannon, qual cannon doppio, qual sagra, qual falcon, qual colubrina, sento nomar come al suo autor più aggrada, che il ferro spezza e i marmi apre e ruina, e ovunque passa si fa dar la strada. Rendi, miser soldato, alla fucina per tutte l'arme c'hai, fino alla spada, e in spalla un scoppio o un arcobugio prendi, che senza, io so, non toccherai stipendi. Come trovasti, o scelerata e brutta invenzion, mai loco in uman core?
La domanda che a questo punto ci dobbiamo fare a metà della nostra conversazione è perché l'Orlando si chiama Furioso e perché soprattutto Orlando diventa furioso, cioè impazzisce. Impazzisce per amore. Orlando è uno dei numerosi che corrono dietro ad Angelica e senza mai riuscire ad agguantarla.
Anche perché Angelica ama un altro.
Angelica,
cioè, noi prima l'abbiamo definita a Lumes, però dobbiamo anche dire che lei tutto sommato è innamorata di un altro. È questo
sì,
che
sì, però
lui non lo vuole capire.
C'è in Angelica, e ce lo dice Ludovico, una nota di ambiguità che addirittura lui fa una cosa che scavalca il suo secolo, Ludovico Ariosto, e arriva a noi, perché quando di Angelica si dice: e come Orlando la guardò sovente da morte, da disnor, da casirei, e che il fr virginal così aveva salvo come se lo portò dal materno alvo, dice, era vergine sempre, maravigliosa. E qui senta che cosa aggiunge quel mascalzone di Ariosto. Forse era ver, ma non però credibile, e che del senso suo fosse signore. Cioè dice, sì, a lei lo dice che era vergine, ma ci dobbiamo credere? Perché diventa pazzo, di gelosia. Perché lui in un boschetto va e vede tutti gli alberi, come dite voi giovani, taggati.
Sono i famosi writer,
che con i loro tag
incidono. I muri. Tra l'altro c'è un bellissimo sonetto di Belli che dice: quando vedo
un muro bianco, io glielo sfregno.
Glielo sfregno. Sì. Quindi, però qui non è l'iscrizione non è vandalica, diciamo.
Le butto tra i piedi questa lassa 102 dall'ottava sì. 102 al 23. Volgendosi ivi intorno vide scritti molti arbuscelli in su l'ombrosa riva, tosto che fermi vebbe gli occhi e fitti fu certo esser di man della sua diva. Osteria.
Questa è una
Angelica è venuta qua.
Questo è uno dei canti più.
E che ha scritto sugli alberi? Medoro.
E Medoro Angelica. Ariosto che guarda sempre il lettore, anche nel quadro di Tiziano, il grande ritratto d'Ariosto, si vede l'occhio che ti fissa. Allora dice: era scritto in arabico, perché Medoro è arabo.
Medoro è arabo.
Come faceva a scrivere? Non scriveva mica in volgare o in latino, era scritto in arabico. Che il conte Orlando intendea così ben come il latino. Quindi come fa a leggere? Sapeva, intanto ci dice che che Orlando Sallaro. Ma comunque, che cosa fa per ben due volte Orlando geloso? Finger questo Medoro ella si puote, forse che a me questo cognome mette. Cioè l'innamorato dice,
sì, ma forse
non può rinunciare all'amore, dice... Ma forse lei scrive Medoro e pensa a me. E ancora tre volte e quattro Qui c'è qualcosa di dantesco. Ricordiamoci che, pur seguendo i precetti di Bembo in direzione Petrarca, Ariosto è abbastanza ambiguo. Il suo vero grande amore è Dante. Sentite qua. 3 volte e 4 e 6 lesse lo scritto, quello infelice, e pur cercando invano che non vi fosse quel che v'era scritto. È una cosa da inferno, eh?
Sì, sì.
Cioè lui cerca ma dice ma no, non c'è scritto quello che vedo.
Non solo è una cosa da inferno, ma è l'introduzione in un poema cavalleresco, ancorché così straordinario e strano come l'Orlando Furioso, della psicologia. Questa è la psicologia del profondo, cioè la negazione dell'evidenza nel nome di un sogno. Di un sogno. E questo è... qui siamo all'Ottocento.
Ricordiamoci che proprio nel primo decennio del Cinquecento Erasmo da Rotterdam scrive l'Elogio della follia. Erasmo, che diventerà la bandiera della tolleranza in un secolo di intolleranza. Sta per aprirsi una stagione spaventosa che durerà praticamente più di 100 anni di guerre religiose, cattolici contro protestanti, protestanti contro protestanti, cattolici contro cattolici, in un bagno di sangue che attraverserà la Francia, la Germania, l'Italia.
E non ci dimentichiamo l'altro bagno di sangue, cristiani contro saraceni. Il secolo si chiude nel 1571 con la battaglia di Lepanto, giudicata definitiva, ahimè, a considerare quello che è successo dopo così non è.
Certamente.
È giudicata definitiva, che è un altro dei conflitti. Dunque viva Erasmo e viva il suo spirito di tolleranza. Però lei prima diceva che il 23esimo è un canto strepitoso.
Il Merigge facea grato l'orezzo al duro armento ed al pastore ignudo, sì che né Orlando sentì alcun ribrezzo che la corazza avea, l'elmo e lo scudo. Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo e bebbe travaglioso albergo e crudo e più che dir si possa empio soggiorno quell'infelice e sfortunato giorno. Volgendosi ivi intorno, vide scritti molti arbuscelli in su l'ombrosa riva. Tosto che fermi v'ebbe gli occhi e fitti, fu certo esser diman della sua diva. Questo era un di quei lochi già descritti, ove sovente con Medor veniva da casa del pastore indi vicina la bella donna del Catai regina. Angelica e Medor con 100 nodi legati insieme e in 100 lochi vede. Quante lettere son, tanti son chiodi coi quali amore il cor gli punge e fiede. Va col pensier cercando in 1000 modi non creder quel che al suo dispetto crede. Ch'altra Angelica sia, credersi sforza, ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza. Poi dice, conosco io pur queste note. Di tal io n'ho tante vedute e lette. Finger questo Medoro ella si puote, forse ch'a me questo cognome mette. Con tali opinion, dal ver remote, usando fraude a sé medesmo, stette nella speranza il malcontento Orlando, che si seppe a se stesso ir procacciando. Ma sempre più raccende, più rinnuova, quanto spenger più cerca il rio sospetto.
Poc'anzi ricordavamo che nel poema si intrecciano 3 corde, quella militare, quella encomiastica per la casa d'Este e soprattutto quella amorosa. In realtà è tutta la ronde che dicevamo, in cui tutti corrono appresso a tutti con il desiderio di fare l'amore. Ma la cosa sarebbe di per sé già abbastanza, non è estranea al poema cavalleresco. Qui viene arricchita da una serie di digressioni, di varianti anche ridicole, che lo rendono veramente unico e originale in questo...
Non abbiamo detto una parola chiave, una tra le chiavi per aprire questo libro, ironia, salacità, leggerezza, ritmo.
È quello che rende l'Orlando Furioso un capostipite, dove l'amore viene, non è più né l'amore angelicato dei del dolcist il novisti.
Che non si deve compiere, l'asintoto, no?
Che rimane etereo,
e tende all'infinito.
Un sogno. né l'amore brutale che si limita ai soli aspetti carnali, mette insieme tutto questo e lo scioglie nel riso, spesso. Bellissimo. E voglio ricordare un episodio di quando un vecchio eremita si trova tra le braccia Angelica, svenuta, e si dà a confortarla. Ma come la conforta il vecchio sudicione? Comincia l'eremita a confortarla con alquante ragion belle e divote, e pon l'audaci man mentre che parla or per lo seno, or per l'umide gote. Poi più sicuro va per abbracciarla, ed ella sdegnosetta lo percuote con una man nel petto e lo rispinge, ed onesto ressor tutta si tinge. E va avanti così, poi alla fine come
diciamo
si...
lui un po' tipo, visto ogni tanto qualche richiamo lo facciamo, tipo Lolita, la prima notte di Lolita, quando il professore sostanzialmente droga la fanciulla per andarci a letto, e anche qui il confessore, l'onesto confessore,
le dà una pozione.
Le dà una pozione e finalmente si trova davanti, svenuta e incosciente, questo corpo sublime su cui si scaglia. E qui
egli l'abbraccia
e
dà piacere, la tocca, ed ella dorme e non può fare schermo. Or la bacia in pel petto, ora la bocca. Non è chi il veggia in quel loco aspro.
Non c'è nessuno.
Sono soli. Lei è ignuda, ma che succede a questo punto?
Qui.
Ecco. La risoluzione di questa scena torrida, come dicono i cronisti oggi, risolve in minore, si direbbe, perché tutte le vie, tutti i modi tenta, ma quel pigro rozzon però non salta. E qui sotto la piccola...
È l'età. Indarno il fren gli scuote... Lo muove inutilmente e lo tormenta. Questa è letteratura, va letta, non è che si può saltare. Anzi,
ero autocensurato.
E non può far che ten la testa alta, al fin presso la donna s'addormenta.
Questa è una scena sublime. Di sublime.
Perché ricordiamoci sempre che la commedia e la tragedia sono le due facce dell'essere umano e dell'arte, dal classicismo in poi. Quindi non dobbiamo slittare o mettere in secondo piano questo elemento francamente comico, appunto, licenzioso, su che vogliamo. E non è il solo.
No, le ricordo, ma lei non glielo devo ricordare perché lei si conosce a memoria, di quando,
magari,
in un'altra scena non meno ardita, anzi forse di più, in questo turbinio di incantesimi, streghe, pozioni magiche, trasformazioni, metamorfosi, ma non quelle di Ovidio, metamorfosi corrive che servono subito, ebbi le appena mia domanda esposta, che un'altra volta la vidi attuffata, né fece al mio parlare altra risposta che di spruzzar ver me l'acqua incantata, la qual non prima al viso mi s'accosta, ch'io non so come son tutta mutata. Io il veggo, io il sento, appena parmi vero, sento il maschio di femmina mutarmi. Cioè, praticamente questa diventa una donna, e la donna con la quale si vorrebbe passare a via di fatto è un'altra donna. E...
anche qui va fatto un piccolo richiamo al mondo classico. Si diceva che l'unico ad essere passato da un genere all'altro fosse Tiresia, tanto che Apollinare scriverà le mammelle di Tiresia.
Non solo, ma tanto che a Tiresia gli si pone la famosa domanda.
Appunto, stavo arrivandoci.
Chi... Prego.
No. Va.
La famosa domanda. Tiresia, tu che hai conosciuto le gioie di entrambi i sessi, qual è dei due quello che più gode?
Lo diciamo?
Diciamo.
La femmina. Dirà Tiresia ritornato uomo.
Giustamente. Perché il piacere dell'uomo è, se posso fare una brevissima digressione, è animalesco e brutale.
E soprattutto istantaneo.
È istantaneo. Il piacere della femmina è misterioso, multiforme, multistrato, prolungato.
Ecco, colgo questa occasione, prima di imboccare il sentiero della sessuologia, per ritornare ad Ariosto e notare che in tutto l'Orlando si trovano molti passi che parlano delle donne, pro o contro. In qualche modo il Cinquecento pone questo problema in maniera più decisa che non gli altri secoli.
Ma siccome la corda, dicevamo prima, di questo poema è quella dell'amore, declinato in tante varianti come abbiamo cercato di esemplificare, io direi che possiamo ascoltare una breve selezione delle corde amorose dell'Orlando Furioso.
Quando apparir Zerbin si vide appresso la donna che da lui fu amata tanto, la bella donna che per falso messo credea sommersa e n'ha più volte pianto, come un ghiaccio nel petto gli sia messo, sente dentro a gelarsi e trema alquanto, ma tosto il freddo manca ed in quel loco tutto s'avvampa d'amoroso fuoco. Di non tosto abbracciarla lo ritiene la riverenza del signor d'Anglante, perché si pensa, e senza dubbio tiene, ch'Orlando sia della donzella amante. Così cadendo va di pene in pene, e poco dura il gaudio che ebbe innante. Il vederla d'altrui peggio sopporta che non fe quando udì che ella era morta. E molto più gli duol che sia in podesta del cavaliero a cui cotanto debbe, perché volerla a lui levar né onesta né forse impresa facile sarebbe. Nessuno altro da sé lassar con questa preda partir senza rumor vorrebbe, ma verso il conte il suo debito chiede che se lo lasci por sul collo il piede. Giunsero taciturni ad una fonte dove smontaro e fer qualche dimora. Trassesi l'elmo il travagliato conte e da Zerbin lo fece trarre ancora. Vede la donna il suo amatore in fronte e di subito gaudio si scolora. Poi torna come fiore umido suole dopo gran pioggia all'apparir del sole. E senza indugio e senza altro rispetto corre al suo caro amante e il collo abbraccia e non può trar parola fuor del petto, ma di lacrime il sen bagna e la faccia. Orlando, attento all'amoroso affetto, senza che più chiarezza se gli faccia, vide a tutti gli indizi manifesto ch'altri esser che Zerbin non potea questo. Come la voce aver poté Isabella non bene.
In apertura di questa conversazione con il professor Magrelli ricordavamo qualche schematico elemento biografico di Ariosto. C'è una divisione nella sua vita tra un primo periodo piuttosto, diciamo, agiato e un altro periodo dove si deve arrabattare parecchio per campare la vita.
Come diceva, per sostenere questa famiglia
per
numerosa.
Per sostenere questi 9 fratelli, di cui uno è infelice. C'è un episodio molto, molto bello, molto significativo, dal quale vorrei trarre una piccolissima conclusione. Lui a un certo punto si sposa con una signora che si chiama Alessandra Benucci, che chiamo signora perché si tratta di una vedova, ma si sposa segretamente. Perché? Perché lui aveva paura, sposandosi, di perdere i benefici ecclesiastici di cui era stato insignito.
Insignito dopo aver avuto 2 figli, peraltro.
Sì. Questa è la conclusione alla quale arrivo. Lei, d'altra parte, vedova, si sposa segretamente perché sennò perdeva l'eredità. E allora c'è questa piccola miseria. Per carità, tutti siamo pieni di miserie, ma perché lo dico? Perché il grande artista, il grande poeta, con la sua opera fa dimenticare quello che ha caratterizzato la sua vita. Talché, come dite voi francesisti nella polemica contro Saint-Beuve, tra l'opera e la vita, sì, certo, dell'autore, certo ci sono dei punti di contatto, ma fino a un certo punto, perché poi l'artista se ne va.
C'è un salto.
L'artista se ne va e dimentica queste cose.
E forse scrive per dimenticarle in parte.
Anche, però, scrivendo per dimenticare, vola.
Vola. A proposito della scrittura...
E del volare.
E del volare, perfettamente. Ci stiamo orientando verso il gran finale. Vorrei ricordare che questa scrittura veniva pronunciata recitata a corte. E dunque, riprendendo la tradizione appunto di Boiardo e di Pulci, il rapporto col lettore è continuo, quello sguardo a cui facevo allusione parlando del ritratto di Tiziano. Come raccende il gusto mutar esca, cioè cambiando argomento ci appassioniamo di più, così mi par che la mia storia, quanto or qua or là più variata sia, men a chi l'udirà noiosa fia. Cioè più sarà variata, più sarà divertente. Ed ecco quest'altro passaggio bellissimo, ma prima che più innanzi io lo conduca, il suo protagonista, per non mi dipartir dal mio costume, poiché da tutti i lati ho pieno il foglio, finire il canto e riposarmi voglio.
Sì, questo,
questi fuori questo, scena sono
questo, ecco,
come una parte quello, teatrale.
Come quello della verginità, cioè lui a un certo punto esce dalla veste di poeta e diventa l'autore che parla. Parla con chi? Con noi, parla con quelli che stavano
che
lì e battevano le mani ed erano contenti di sentire quelle licenziosità di cui abbiamo dato una piccola prova. Come
allora
ritrova la ragione? Come se dove è finita la ragione perduta da Orlando?
E qui interviene l'effetto speciale, quello che con le parole cerca di gareggiare con le grandi macchine sceniche delle corti rinascimentali, il volo sulla luna. Perché ciò che insomma quaggiù, cioè il senno, perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Un amico di Orlando inforca un cavallo fatato e va sulla luna. La luna che non è altro che un enorme magazzino, anche qui c'è un'ironia, una levità, un disincanto, no? Le lacrime che c'è in questo magazzino. Questa mi sembra già una di quelle elencazioni che uno dei più grandi critici del Novecento, Spitzer, definirà proprio come elencazioni caotiche. Qui c'è tutto. Le lacrime, i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde al gioco e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non hanno mai loco, i vani desideri sono tanti che la più parte ingombran di quel loco. Tant'è vero che arriva questo Salvatore e si mette a frugare finché non si imbatte nella ampolla col senno di Orlando.
Tutta la sfera barcano del fuoco ed indi vanno al regno della luna. Veggon per la più parte esser quel loco come un acciar che non ha macchia alcuna, e lo trovano uguale o minor poco di ciò che in questo globo si raguna, in questo ultimo globo della terra, mettendo il mar che la circonda e serra. Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia, che quel paese appresso era sì grande, il quale a un picciol tondo rassimiglia, a noi che lo miriam da queste bande, e c'aguzzar conviengli ambe le ciglia, sindi la terra e il mar che intorno spande, discerner vuol, che non avendo luce, l'immagin lor poco alta si conduce. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù, che non son qui tra noi, altri piani, altre valli, altre montagne, c'han le cittadi, hanno i castelli suoi, con case delle quai mai le più magne non vide il paladin prima né poi, e vi sono ample e solitarie selve, ove le ninfe ognor cacciano belve. Non stette il duca a ricercare il tutto, che là non era asceso a quello effetto. Dall'apostolo santo fu condotto in un vallon fra due montagne istretto, ove mirabilmente era ridotto ciò che si perde o per nostro difetto o per colpa di tempo o di fortuna. Ciò che si perde qui, là si raguna. Non pur di regni o di ricchezze parlo, in che la ruota instabile lavora, ma di quel che in poter di Thor di darlo non ha fortuna intender voglio ancora. Molta fama è lassù, come tarlo, il tempo a lungo andar qua giù divora. Là su infiniti prieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. le lacrime, i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a giuoco e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non han mai
loco. Sono molte cose che il professor Magrelli ed io siamo riusciti a dire nel tempo dato. Ne vorrei ricordare due. Una è la sterminata misura di questo poema che solo per l'Orlando Furioso, perché poi c'è altra roba, Ariosto scrisse 38.736 versi. La seconda, il secondo elemento è la libertà sconfinata della fantasia che un uomo che dipendeva per sopravvivere dalla benevolenza di un principe si permise di avere da grande artista qual era.
L'ottava, la strofa più tipica del poema cavalleresco. Qual è l'origine dell'ottava? L'ottava è di origine francese, già nel XIII secolo abbiamo esempi di ottave nei poemi cavallereschi francesi, arriverà poi in Italia anche attraverso i poemi franco-italiani e giungerà poi ai poemi che conosciamo tutti, l'innamoramento d'Orlando, Orlando innamorato, l'Orlando furioso e poi la Gerusalemme liberata e tanti altri. L'origine potrebbe essere doppia, per certi versi è difficile stabilire quale sia esattamente. Qualcuno pensa che sia stata senz'altro in origine la stanza di una canzone, ma potrebbe essere anche la stanza di una ballata. Potrebbe essersi separata dalla canzone o dalla ballata e quindi potrebbe essere poi diventata l'ottava. E l'origine potrebbe essere popolare, se la colleghiamo ai cantari, che sono gli immediati precedenti dei poemi cavallereschi che si recitavano nelle piazze, e l'altra origine possibile potrebbe collegare l'ottava alla lauda e poi alla sacra rappresentazione, la lauda drammatica, quindi due generi bassi o per certi versi popolari. Ma qualcuno pensa che l'origine sia più nobile. Perché? Perché la troviamo l'ottava anche in alcuni poemi di Boccaccio. Boccaccio potrebbe averla però semplicemente nobilitata e quindi potrebbe a sua volta aver tenuto conto di una tradizione bassa o popolare. Sta di fatto che l'ottava giunge a perfezione, l'ottava aurea, con Ariosto. Vediamo allora come funziona l'ottava ariostesca. Queste sono le parole in rima della prima ottava del Furioso. Amori, canto, mori, tanto, furori, vanto, troiano, romano. E queste sono le rime. La lettera è maiuscola, i versi sono endecasillabi, AB, AB, AB. Questo sistema lo definiamo a rime alternate, CC. Queste sono invece rime baciate. Quindi sei parole strutturate in rima in questo modo, alternate, e due invece parole in rima baciata. Questo è lo schema tipico dell'ottava. Leggiamola. Eccola l'ottava con cui si apre il Furioso. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che fur al tempo che passaro i mori d'Africa il mare e in Francia nocquer tanto, seguendo l'ire e i giovenil furori da Gramante lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano sopra Re Carlo, imperatore romano. Quella di Ariosto è l'ottava aurea. Aurea perché? Perché Ariosto, rispetto ai precedenti, rispetto allo stesso poema cavalleresco di Boiardo, crea un'ottava per certi versi quasi perfetta. Non è sempre la stessa, varia internamente al poema in tanti modi, ma la rende armonica perché sa valutare le pause giuste. È come quando, parlando di Dante, si dice che Dante pensasse in terzine. Non possiamo dire la stessa cosa per Ariosto, ma ci avviciniamo all'idea che Ariosto stia attento ai passaggi di passo 2, 4, 6, in modo che, per esempio, un'ottava si possa dividere perfettamente in due parti, 4 più 4, oppure essere strutturata in questa forma, 4 più 2 più 2, o 6 più 2, o addirittura 2 più 2 più 2 più 2. Questo schema Ariosto spesso lo utilizza nelle ottave descrittive o nei momenti in cui l'impatto con la vicenda, perché c'è una maggiore anche vivacità della scena, lo richiede. Il che vuol dire che se noi facciamo davvero l'analisi delle ottave dell'Orlando Furioso, ne ricaviamo una armonia di varietà che fa sì che Ariosto sappia ogni volta utilizzare lo schema giusto. Non sempre è così. Talvolta Ariosto ha bisogno di altri modi per far sì che quell'ottava si distingua dalle altre. Se riprendiamo per esempio quella dalla quale siamo partiti, quella che abbiamo appena letto, cioè la prima ottava dell'Orlando Furioso, notiamo che non c'è nessuna pausa interna in questo caso. Perché? Perché non ci sono le partizioni di cui dicevo? Perché è l'ottava che fa da proemio, è l'ottava che ha bisogno di un maggior respiro. E allora Ariosto, per dare a quest'ottava maggior respiro, evita quello che in genere fa e farà per tutto il poema. Quindi un modo anche per recuperare con l'ottava un rapporto dinamico. Tanto dinamico che, è vero, no? Gli ultimi due versi, che abbiamo detto essere in rima baciata, sono talvolta lo scioglimento di una mini vicenda. In quei versi, come sappiamo, se sono conclusivi anche solo di una strofa, bisogna che ci sia un'energia maggiore per far arrivare al lettore l'idea che si sta concludendo l'ottava. Talvolta però il gioco si fa più vario ancora, per cui magari lo scioglimento può essere un motto di spirito, può essere un'affermazione diretta, incisiva, può venire anche all'interno e possiamo trovare cose caratteristiche, tipiche, simpatiche. Se io apro l'Orlando Furioso, al tredicesimo canto, e leggo l'ottava 30 del tredicesimo canto, l'ottava suona così. Contra quel disleal mi fu adiutrice questa turba, signor, ma quella image che sovente in proverbio il vulgo dice cader della padella nelle brage. Gli è ver ch'io non so stata sì infelice nelle lor menti ancor tanto malvagie, ch'abbino violata mia persona, non che sia in lor virtù né cosa buona. Ecco, i versi cader della padella nelle brage intercettano una frase proverbiale, cader dalla padella nella brage. C'è una pausa dopo brage e infatti Ariosto premette che sovente in proverbio il vulgo dice cader dalla padella nella brage. Quindi notiamo lo stacco tra i primi quattro versi e quelli che seguono e qui lo stacco nei primi quattro versi è segnato da cadere dalla padella nella brace. Quindi è un modo per far sì che l'ottava, in questo caso, si interrompa per certi versi in una misura così efficace con il detto popolare. Un detto peraltro ancora attuale, così come attuale peraltro l'Orlando Furioso. a testimonianza del fatto che parliamo davvero anche per tanti tanti aspetti legati a una lingua estremamente efficace, estremamente realistica, parliamo di un poema davvero eterno.
Il Merigge facea grato l'orezzo al duro armento ed al pastore ignudo, sì che né Orlando sentia alcun ribrezzo che la corazza avea, l'elmo e lo scudo. Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo e v'ebbe travaglioso albergo e crudo e più che dir si possa empio soggiorno quell'infelice e sfortunato giorno. Volgendosi ivi intorno, vide scritti molti arbuscelli in su l'ombrosa riva. Tosto che fermi v'ebbe gli occhi e fitti, fu certo esser diman della sua diva. Questo era un di quei lochi già descritti, ove sovente con Medor veniva da casa del pastore indi vicina la bella donna del Catai regina. Angelica e Medor con 100 nodi legati insieme e in 100 lochi vede. Quante lettere son, tanti son chiodi coi quali amore il cor gli punge e fiede. Va col pensier cercando in 1000 modi non creder quel che al suo dispetto crede. Ch'altra Angelica sia, credersi sforza, ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza. Poi dice: conosco io pur queste note, di tal io n'ho tante vedute e lette. Finger questo Medoro ella si puote, forse ch'a me questo cognome mette. Con tali opinion, dal ver remote, usando fraude a sé medesmo, stette nella speranza il malcontento Orlando, che si seppe a se stesso ir procacciando. Ma sempre più raccende, più rinnuova, quanto spenger più cerca il rio sospetto, come l'incauto augel che si ritrova in ragna o in visco aver dato di petto, quanto più batte l'ale e più si prova di disbrigar, più vi si lega stretto. Orlando viene ove si incurva il monte a guisa d'arco in sulla chiara fonte. Aveano in su l'entrata il luogo adorno coi piedi storti, edere e viti erranti. Quivi soleano al più cocente giorno stare abbracciati i duo felici amanti. Vaveano i nomi lor dentro ed intorno, più che in altro dei luoghi circostanti scritti, qual col carbone e qual con gesso e qual con punte di coltelli impresso. Il mesto conte a piè quivi discese e vide in su l'entrata della grotta parole assai che di sua man distese Medoro avea, che parean scritte a lotta. Del gran piacer che nella grotta prese, questa sentenza in versi avea ridotta, che fosse culta in suo linguaggio, io penso, ed era nella nostra tale in senso. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della commodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi d'altro non posso che d'ognor lodarvi. E di pregare ogni signore amante, cavalieri e damigelle, ognuna persona, o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante dica: benigno abbiate sole e luna, e delle ninfe il coro che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. era scritto in arabico, che il conte intendea così ben come latino. Fra molte lingue, molte che avea pronte, prontissima avea quella il paladino, e gli schivò più volte danni ed onte che si trovò tra il popol saracino. Ma non si vanti, se già n'ebbe frutto, cun danno ornà che può scontargli il tutto. 3 volte, 4 e 6 lesse lo scritto quello infelice, e pur cercando in vano che non vi fosse quel che v'era scritto, e sempre lo vedea più chiaro e piano, ed ogni volta in mezzo il petto afflitto stringersi il cor sentia con fredda mano. Rimase al fin con gli occhi e con la mente fissi nel sasso, al sasso indifferente. Fu allora, per uscir del sentimento, sì tutto in preda del dolor si lassa. Credete, a chi n'ha fatto esperimento, che questo è il duol che tutti gli altri passa. Caduto, gli era sopra il petto il mento, la fronte priva di baldanza e bassa, né poté aver che il duol occupò tanto alle querele voce o umore al pianto. L'impetuosa doglia entro rimase, che volea tutta uscir con troppa fretta. Così veggian restar l'acqua nel vase, che largo il ventre e la bocca abbia stretta, che nel voltar che si fa in su la base, l'umor che vorria uscir tanto s'affretta e nell'angusta via tanto s'intrica, che goccia a goccia fuore esce a fatica.
Con Machiavelli e Guicciardini, anche Ariosto, come era già stato il Boccaccio, è un attento indagatore dell'animo umano e soprattutto un attentissimo osservatore dei cambiamenti. Cambiamenti sociali, cambiamenti nei costumi, cambiamenti negli orientamenti che nella prima metà del Cinquecento diventano fondamentali. Siamo appunto in questo periodo e con l'esempio della sua vita, con la registrazione nelle sue diverse opere di tanti di questi cambiamenti, Ariosto riesce a dare conto della vita sociale, della vita collettiva, della vita, dei costumi del suo tempo. Potremmo fare tanti esempi presi a caso dall'Orlando Furioso. Potremmo parlare senz'altro, o dalla sua vita, potremmo parlare senz'altro dell'affermazione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg, inventata nella seconda metà del 400, che ci fa capire come sia profondamente diverso in quel momento il rapporto tra l'autore e il suo tipografo, il suo editore. Ariosto è uno che va in tipografia per seguire da vicino l'edizione della sua opera. Ma la prima metà del Cinquecento, come dicevo, è anche un momento fondamentale per registrare alcuni cambiamenti epocali che investono i costumi, che investono la società e che investono anche, possiamo dire, la storia della letteratura italiana, perché nella prima metà del Cinquecento si conoscono le prime grandi poetesse della nostra storia letteraria. Sono 4: Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Isabella di Morra e Gaspara Stampa. Tutte petrarchiste, tutte conquistate dalla poesia del Petrarca. 4 donne, 4 poetesse di grande rilievo, tutte per certi versi guidate dal modello petrarchesco, ma tutte originali nel modo in cui guardano a questo modello e lo ricreano. La prima, leggiamo anche qualche componimento di queste ipotesi per far capire in cosa consista questa loro originalità e in cosa consista anche la riflessione che possiamo fare sul mutamento della condizione femminile nella prima metà del Cinquecento. Vittoria Colonna fu una marchesa, fu una fervente religiosa, fu amica di Michelangelo Buonarroti. La sua è una poesia prevalentemente maritale, dedicata al marito, ma anche nei toni più fedeli all'elezione petrarchesca mostra una sua componente personale, intima, che non è quella del modello. Veronica Gambara, che sarebbe poi piaciuta a moltissimi poeti, fra cui Leopardi, era di famiglia nobile, fu autrice di versi raffinati, fu autrice di versi originali, a conferma anche in questo caso che siamo di fronte a un modello innovativo, ma uno dei personaggi più interessanti dei quattro è Isabella di Morra. Fu chiamata la Saffo Lucana, morta giovanissima, aveva poco più di 25 anni, e morta per mano di tre dei suoi fratelli, che avevano scoperto il rapporto, per loro illegittimo, con un poeta e intellettuale spagnolo. Avevano creduto che tra la sorella e questo intellettuale spagnolo ci fosse una disonorevole relazione clandestina e per questo la misero a morte. Di lei, incredibile, sarebbe stata forse la Leopardi, chissà, del Cinquecento, ma di lei ci sono arrivati solo 13 componimenti, 10 sonetti e 3 canzoni, che sono bastati però perché alcuni critici riconoscessero a questa grande poetessa il valore che oggi merita. In uno dei sonetti, che fra un po' leggerò, la donna osserva il mare. Spera di vedere arrivare dal mare il padre che venga a liberarla da quei fratelli che poi la uccideranno e quindi la sottragga a una morte che ormai ritiene sicura. Alla fine però dispera della sua sorte infelice e di questa sorte infelice accusa la fortuna. D'un alto monte onde si scorge il mare miro sovente io tua figlia Isabella se alcun legno spalmato in quello appare che di te padre a me doni novella ma la mia avversa e dispietata stella non vuol che alcun conforto possa entrare nel tristo cor ma di pietà rubella la calda speme in pianto fa mutare, che io non veggo nel mar remo né vela così deserto e lo infelice lito che l'onde fenda o che la gonfi il vento, contra fortuna allor spargo querela e ho in odio il denigrato sito come sola cagion del mio tormento. Gaspara Stampa proviene invece da una famiglia borghese. Fu un'anima libera, un'anima inquieta, amò intensamente un conte con l'altino di Collalto che non la ricambiò con lo stesso slancio e si sentì tradita più volte da lui, ma continuò ad amarlo più volte. Quel tempo però stesso spregiudicata in amore e qualcuno pensa che sia stata anche una cortigiana, cioè una prostituta di alto bordo, possiamo dire oggi, una prostituta di corte. Però, proprio grazie al fatto che le riuscì di essere cortigiana, se lo è stata, riuscì a conservare per tutta la vita la sua indipendenza. Le costò molto, ma proprio in forza di essere stata quella cortigiana che forse è stata, riuscì a preservare la sua libertà in un mondo che certamente per le donne facile non era. In questo sonetto c'è tutta la sua sincerità di donna bisognosa d'amore, però, e il suo coraggio, perché anche di questo possiamo tener conto se vogliamo dare anche a lei il valore che merita, il suo coraggio nel confessarlo apertamente. Rimandatemi il cor, empio diranno, che a sì gran torto avete e istraziate, e di lui e di me quel proprio fate che le tigri e i leon di cerba fanno. Son passati 8 giorni, a me 1 anno, che io non ho vostre lettere od ambasciate, contre le fe, che voi m'avete date, o fonte di valor, conte e d'inganno, credete che io sia Ercol o Sansone a poter sostenere tanto dolore? Giovane e donna e fuor d'ogni ragione, massima essendo qui senza il mio core e senza voi a mia difensione, onde mi suol venir forza e vigore, debole e forte allo stesso tempo, questa straordinaria poetessa. E concludo con un altro sonetto che sembra proprio anticipare certi paesaggi di Leopardi con il loro cupo pessimismo. Questo sonetto è di Isabella di Morra. In lei però la natura circostante, aspra e desolata, è compagna di pena e non nemica, come sarebbe stata da un certo momento in poi per Leopardi. Eccolo, bellissimo. Ecco che un'altra volta, o valle inferna, o fiume alpestre, o ruinati sassi, o ignudi spirti di virtude e cassi, udrete il pianto e la mia doglia eterna. Ogni monte udirammi, ogni caverna, ovunque io arresti, ovunque io muova i passi. Che fortuna che mai salda non stassi, cresce ognor il mio mal, ognor l'eterna. Deh, mentre ch'io mi lagno e giorno e notte, o fere, o sassi, o orride ruine, o selve incolte, o solitarie grotte, ulule, e voi del mal nostro indovine, piangete meco, a voci alte interrotte, il mio più d'altro miserando fine.